Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani.
There is no frigate like a book to take us lands away, nor any coursers like a page of prancing poetry.
Non esiste vascello come un libro per portarci in terre lontane. Forse già lo sappiamo, ma è bello che la delicata incisività dei versi di Emily Dickinson ce lo ricordi di tanto in tanto. Benvenuti a questa puntata di Geronimo, che abbiamo aperto così perché parleremo anche di Emily Dickinson, perché parleremo naturalmente di libri e perché parleremo di libri che parlano di libri. Spesso nella letteratura per ragazzi si mette in scena un personaggio che legge un libro o che cita un libro, dando luogo a un gioco più o meno velato di rimandi con il racconto principale, o anche semplicemente creando un effetto a scatole cinesi in cui un libro ne contiene uno o più altri. E a volte i libri contenuti sono piccoli capolavori del passato dimenticati o poco conosciuti, che così hanno nuove opportunità di vita. Per fare qualche esempio, tra i romanzi più recenti possiamo citare Il maestro nuovo di Rob Buie, Rizzoli, in cui una delle alunne legge con passione Nelle pieghe del tempo di Madeleine Lang, uno dei primi romanzi di fantascienza per bambini uscito più di mezzo secolo fa. Oppure nel romanzo recente Essere un gatto di Matt Haig, bella storia uscita quest'anno da Salani, il libro preferito dal giovane protagonista è un classico dimenticato della letteratura inglese per l'infanzia, uno dei primi libri per bambini in assoluto, Bambini acquatici di Charles Kingsley, uscito nel 1863 prima ancora di Alice nel Paese delle Meraviglie. Altre volte i romanzi citati sono classici invece molto conosciuti e allora è interessante vedere come sono reinterpretati dai personaggi contemporanei. È il caso ad esempio del romanzo di Alessandro Mari, L'anonima fine di Radice quadrata, Bompiani, in cui sin dall'incipit si allude alla faccia tosta e trista, sì, di un compagno di scuola in un liceo di oggi, ma anche ovviamente alla faccia tosta e trista del cattivo di De Amicis, Franti. E i racconti di nuovi eroi che il professore chiede alla classe di scrivere non possono non farci pensare, certo in nuova chiave, ai racconti mensili di cuore. Oggi vogliamo parlare di libri il cui il tema proprio dominante sono gli altri libri, la scrittura, gli scrittori. Scritture che raccontano altre scritture in una rincorsa di vascelli verso mete lontane, ma una rincorsa fatta di parole, semplice e potente perché, come direbbe Emily, è così frugale il carro che porta l'anima. La collana Jeunesse delle edizioni Rue Ballu, a cui appartiene questo libro, La cena del cuore, è dedicata a raccontare personaggi della cultura e un altro suo titolo è Il taccuino di Simone Veil, di Guia Risari, anch'esso con le notevoli illustrazioni di Pia Valentinis. Questi sono libri molto curati, anche come fattura, fatti di pagine di carta naturale riciclate e chiusi con un elastico nero, tipo taccuino, così che in questo caso del taccuino di Simone Veil, tra l'altro scritto in prima persona, l'effetto è mimetico. È come se Simone raccontasse di sé in prima persona dentro questo taccuino e infatti lei, Guia Risari, crea lo spunto narrativo da questo ipotetico, immaginario taccuino che Simone Veil, nell'ultimo tratto della sua vita, nel 43 a Londra, tiene sotto il cuscino del suo letto d'ospedale e in cui appunta il presente ma anche e soprattutto i ricordi della sua vita trascorsa. Una scelta particolare quella di raccontare Simone Veil ai lettori più giovani.
Simone Veil è qualcuno di marginale che però ha avuto nello sviluppo del pensiero occidentale un'importanza fondamentale. In effetti ha avuto una serie di intuizioni che anche molti contemporanei suoi non avevano assolutamente messo in evidenza e grazie a queste intuizioni la nostra società si è mossa in alcune direzioni o ha fatto degli accenni insomma in questo senso senza particolarmente poi riconoscere questa eredità. Quindi è un personaggio secondario, una filosofa poco conosciuta anche per la breve vita che ha avuto, le sue posizioni sempre molto intere, intransigenti, ma che merita in effetti di essere raccontata.
Essere raccontata, ci diceva Guyarisari, ma qui non è tanto Simone Veil che viene raccontata da un'autrice esterna, ma è la stessa Simone Veil che prende la parola, dice io, e si racconta in questo immaginario taccuino. Come mai ha scelto di far parlare in prima persona Simone Veil?
Allora, prima di tutto, questo era un modo per avvicinare immediatamente il personaggio. L'altra cosa particolare è che proprio nella vita di Simone Veil c'è un vero e proprio iato tra il personaggio pubblico, no? La persona che pensava alla politica, che guardava gli sviluppi della, non so, del partito operaio in Germania, che si occupava dei minatori, dei disoccupati, che proponeva una nuova modalità di insegnamento. E che appunto manifestava un certo rigore, anche, ripeto, dell'intransigenza, cioè era capace di, con un gesto della mano secco, no, come quasi un karateka, di bloccare una conversazione, dire la sua e andarsene, quindi molto netta. E invece la persona che nelle sue relazioni intime era molto affettuosa, molto umile, piena di umorismo. E questa voce che io ho cercato di recuperare, non tanto appunto la voce della pensatrice, no, sdegnata oppure comunque in rivolta, ma la voce della persona che si è accommiata da tanti aspetti della sua vita, tante persone, e che lo fa in solitudine, però accompagnata da questo alter ego che un diario taccuino. Ovviamente questo è un escamotage immaginario, Simone Veil ha tenuto un lunghissimo diario per tutta la sua vita, sono circa tre grossi volumi.
Quindi sono questi diari di Simone Veil le fonti del suo testo, Guyarisari, del suo testo in cui emerge davvero tanto il lato affettuoso e umile di questa grande donna del Novecento. Perlomeno è quello che io ho colto e che penso che i giovani lettori che per la prima volta magari si accostano a Simone Veil possano cogliere.
Allora, io mi sono basata in parte sui diari e in parte anche sulle testimonianze indirette della famiglia e di amici che sono stati autori di biografie, quindi ho letto stralci della corrispondenza di Simone Veil, dai quali emerge questa simpatia, no? Se nel pensiero di Simone Veil domina una compassione che le fa assumere spesso delle posizioni ortodosse, di netto rifiuto, di attacco, ecco, invece nei rapporti personali Simone Veil era proprio animata da una grande voglia di far sorridere gli altri, proprio di cullarli. Per cui anche in questo senso si può leggere fino all'ultimo il fatto che lei nascondesse alla propria famiglia di essere in fin di vita, no? Ma proprio gli ultimi giorni prima di morire scrivesse piuttosto lettere divertenti, anche inventandosi aneddoti mai avvenuti. Insomma, ecco, questo aspetto di lei, no? Questa gentilezza profonda, mi sembrava proprio la voce giusta da attribuire a una persona che ripensa alla propria vita, che diventa un po' amica di se stessa, ecco.
Oltre a questo taccuino in cui emerge, come ci stava dicendo, la gentilezza di Simone Veil, lei, Guyarisari, ha scritto recentemente un libro completamente diverso, ma inerente sempre al tema della nostra puntata di libri di libri, perché si intitola Il Decamerino. È un libro per bambini, un libro di racconti che si ispira appunto all'autorità di Boccaccio.
Per me l'incontro con Boccaccio è stato un innamoramento totale, al punto che ho rischiato anche di boicottare la mia carriera scolastica perché ho incontrato il Decamerino, cioè il Decamerone, mi ritrovavo a continuare a leggere le novelle, ce n'erano per me assegnate troppo poche, quindi durante le ore di letteratura, ma anche durante altre ore, io andavo avanti a
In
leggere.
questo Decamerino sono i bambini a raccontare, si inventano delle storie, sono dei bambini di oggi.
Sì, sono dei bambini di oggi. Dunque, io sono un'appassionata in effetti di storie e tradizioni popolari, ma anche di quei racconti che quasi quasi fanno più parte della tradizione antropologica, che forse un letterato troverebbe, insomma, ingenui o quantomeno strani, no? Di cui.
Infatti lei scrive nella parte finale: io amo i racconti, non solo quelli perfetti, ma anche quelli che appaiono appunto strani, diversi,
Sì.
incompleti.
Sì. Beh, basta fermarsi in un qualsiasi bar, ascoltare qualche vecchino che racconta delle storie, insomma, non sono sempre storie che hanno un capo e una coda come siamo abituati, no? Sono storie che a volte rimangono lì sospese e sono storie che virtualmente quindi continuano o hanno sviluppi differenti a seconda di come ce le immaginiamo.
Con Guy Arisari abbiamo parlato dei suoi libri Il taccuino di Simone Veil, Rue Ballue, da 9 anni, e Il decamerino, Mondadori, da 8 anni.